L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Eccoci qua Federico, benvenuti a tutti, benvenute a tutte. Sta per iniziare una nuova puntata di Darwin.
Con il titolo di un libro, Le equazioni del cuore, della pioggia e delle vele. È un bel titolo di un saggio appena uscito, edito da Zanichelli. Vi sembrerà suggestivo, ma anche un poco misterioso, no? Cosa lega cuore, pioggia, che qui vuol dire il tempo, il meteo e le vele?
Lo capiremo presto.
Il legame è la matematica, uno strumento che è in grado di creare dei modelli di fenomeni diversi alla ricerca di una loro spiegazione, anche alla ricerca di un modo per maneggiarli. L'autore qui con noi si tratta di Alfio Quarteroni, che dirige il laboratorio di modellistica e calcolo scientifico del Politecnico di Milano ed è anche docente al Politecnico di Losanna. Quarteroni, benvenuto.
Grazie, un saluto a tutti voi.
Benvenuto professore. Allora, da dove iniziamo? Vogliamo partire da questo titolo, così come diceva Federico, così suggestivo, che mette insieme le equazioni del cuore, della pioggia e delle vele. Partiamo da qui.
Ma dunque, sono tre esempi di tantissimi altri possibili esempi che vogliono in qualche maniera affermare che con la matematica si può cullare l'ambizione di fornire spiegazioni di tantissimi fenomeni apparentemente anche molto diversi l'uno dall'altro, come quelli appunto che compaiono nel titolo. Il titolo fa riferimento al fatto che con la matematica si possono usare equazioni per, diciamo, capire meglio cosa succede al nostro corpo, quindi in medicina, come sarà il tempo domani, quindi la fisica dell'atmosfera,
certo,
e anche come possiamo pensare di aiutare, che so, skipper, navigatori come quelli che fanno la Coppa America a gareggiare meglio o a realizzare barche che abbiano una performance migliore.
Molto di attualità.
La matematica del vento si intitola un capitolo del suo libro. Con questa matematica lei e il suo gruppo avete contribuito nel 2003 alla vincita di una Coppa America. La barca era Alinghi, no? Cos'è che avete matematizzato di questa barca che si muove sull'acqua e anche in mezzo al vento, certo?
Sì, è stato in realtà nel 2003 e nel 2007, quindi abbiamo avuto la fortuna, insomma la capacità, ma certamente anche tanta fortuna, poi di vincere due volte consecutive la Coppa America di vela. Beh, l'idea è un po' questa, e se volete fa un po' da riferimento a quello che è il paradigma tipico della matematica. Si studia un processo, in questo caso c'è un oggetto, la barca, che si muove nel mare. Nel mare vuol dire che deve vincere la resistenza del vento da un lato e delle onde dall'altro. Quindi c'è un oggetto solido in due fluidi, si dice fisicamente, no? L'aria e l'acqua. E le equazioni della fisica di Newton, poi rivisitate naturalmente e adattate da due grandi scienziati di oltre un secolo fa, che sono stati Navier e Stokes, e poi altri scienziati che hanno studiato non solo i fluidi ma anche, diciamo, la meccanica delle strutture come la barca. E attraverso queste equazioni si descrive esattamente il moto di questa barca, ma nel suo dettaglio, in particolare risolvendo queste equazioni che sono molto complesse, uno può studiare come la pressione del vento o dell'acqua vada a contrapporsi al moto delle vele e dello scafo, della chiglia, del bulbo, e come le turbulenze si generano. E tutto questo è propedeutico alla possibilità di capire come disegnare meglio la barca, si parla di optimal design, di progettazione ottimale, affinché poi la sua prestazione sia la migliore possibile.
E quindi di sfruttare proprio queste turbulenze per ovviamente imprimere la potenza, la velocità alla barca.
Assolutamente sì, diciamo che qui, se volete, il discorso è ancora più generale, no? Si vuole avere più conoscenza per ottenere risultati migliori. La conoscenza è quella che abilita. Se voi ci pensate bene, una barca che va controvento, se non disponesse le vele in maniera opportuna, le pendici in maniera opportuna, non riuscirebbe ad andare controvento. Eppure queste barche riescono a avere delle performance controvento straordinarie, no? Delle velocità incredibili, perché si sfrutta la conoscenza e quindi le scomposizioni poi delle forze per fare in modo che si possa beneficiare il più possibile delle condizioni di vento e di mare, anche quando il mare è, come dire, forte, agitato, e naturalmente gioca contro di voi.
Ma poi dopo arrivano anche indicazioni allo skipper, cioè a chi deve guidarla? Gli arrivano indicazioni su come manovrare il timone?
Ecco, questa è una bella domanda. Allora, ci sono, diciamo, due possibili obiettivi quando uno usa la matematica in un ambito di questo tipo. Il primo obiettivo è quello preliminare, no? Quello che poi permette di realizzare la barca migliore possibile prima ancora di andare in cantiere.
Cioè il disegno, il design.
Il computer, esatto. E quindi una volta che si è capito tutto, la barca può essere effettivamente progettata, ovvero può essere effettivamente realizzata in cantiere. Tutto questo è preliminare alla competizione. Poi, adesso sto ovviamente parlando della mia esperienza di qualche anno fa, usavamo anche un altro tipo di matematica, quello che permetteva poi allo skipper di usare la tattica migliore in funzione del comportamento dell'avversario. Queste sono altre equazioni, altri, diciamo, altri problemi che si ispirano un po' anche alla teoria dei giochi, alla teoria ottimale dei giochi, in modo tale da permettere di realizzare delle tattiche,
strategie,
comportamentali,
certo,
strategie che siano le migliori possibili. Diciamo, i due supporti matematici sono entrambi fondamentali, l'uno per mettere nelle mani dello skipper la barca migliore e l'altro per metterlo nelle condizioni migliori di operare in competizione.
Veniamo alla prima parte del titolo, l'equazione del cuore. Ecco, voi state seguendo un progetto molto promettente, state lavorando su un modello di cuore, cioè quindi tutto quello che riguarda la fluidodinamica dei nostri organi interni, in particolare state realizzando questo modello cardiaco. Ecco, intanto a che punto siete e fino dove vi volete spingere, dove volete arrivare?
Allora, questo ovviamente è un progetto che non avrà limite, nel senso che tra 10 anni, 20 anni, 100 anni ci saranno ancora scienziati che lavoreranno a un progetto di questo genere, perché il cuore è un organo così complesso e così smart, così intelligente nei suoi comportamenti, che capirlo completamente è una sfida epocale, una sfida per sempre. Noi abbiamo cominciato un po' di anni fa e vorrei dire siamo un po' metà dell'opera, nel senso che ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso in realtà, che intendiamo realizzare entro la fine formale del progetto, che sarà tra 2 anni, e siamo molto soddisfatti dei progressi che abbiamo fatto. Allora, cosa vogliamo fare? Diciamo, ci muoviamo lungo 2 assi molto apparentemente diversi l'uno dall'altro, ma poi vedremo che sono di fatto convergenti. Il primo è quello di avere una migliore comprensione, come se volessimo, tra virgolette, scrivere un altro tipo di atlante di fisiologia, no? Una migliore comprensione vuol dire prendere il cuore, tradurlo in equazioni, quindi non è un cuore artificiale, materiale che stiamo facendo, è un cuore puramente immateriale, fatto di equazioni, ma queste equazioni, se sono fatte in maniera opportuna, permettono poi di ritrovare, una volta risolte, il comportamento del cuore, la funzionalità cardiaca di un cuore qualunque. Quindi andiamo a usare i principi fisici che stanno alla base del funzionamento cardiaco, che so, la propagazione del campo elettrico, perché noi viviamo, perché in ogni istante della nostra vita si produce uno stimolo elettrico spontaneamente in un punto specifico del cuore, il nodo sinoatriale, e poi si propaga. Questo è il primo processo. Il secondo processo è che questo segnale elettrico poi arriva ad ogni singola cellula e lì miracolosamente si aprono i canali, e sono dei canali che fanno passare dall'interno della cellula all'esterno della cellula certi ioni, potassio, calcio, eccetera. Si crea un potenziale di transmembrana, la membrana della cellula. Questo potenziale poi di fatto si traduce in una forza attiva, quindi si trasforma una energia elettrica, se vogliamo usarla, dirla così un po' impropriamente, in una energia meccanica, e queste singole cellule poi si contraggono e si dilatano, e questo fa sì che l'intero cuore si contragga e si dilati. Questa è la seconda cosa importante. La terza è quella che nelle cavità del cuore, nei 2 atri, nei 2 ventricoli, c'è sangue. Questo sangue è soggetto ad una dinamica molto veloce, perché il cuore pulsa e quindi si contrae e si dilata nella fase sistolica e nella fase diastolica. Quindi questo è il terzo campo di interesse, quello fluido dinamico. Ecco, come mettere tutto questo in equazioni? Se uno riesce a trovare le equazioni giuste, poi riesce anche, una volta risolte, a far vivere un cuore su carta e penna, con carta e penna, ovvero nel computer.
No, sembra incredibile, veramente da capire. Ci immaginiamo lavagne di formule e in fondo uguale cuore. Cioè, è impressionante.
Sì, sono decine, tante decine, a volte centinaia di formule diverse, tutte molto complesse, e poi quando si risolve effettivamente vede quello che dicevo prima, cioè il processo elettrico, il campo elettrico, vede le turbolenze che si generano negli atri e nei ventricoli, vede le valvole che si aprono e si chiudono, eccetera. Questo porta ad una migliore comprensione, ma poi porta anche alla possibilità di usare questo strumento molto sofisticato nei casi patologici, che sono tanti.
So che potrebbe avere una funzione anche in pronto soccorso, cioè nel riuscire ad agire al meglio rapidamente nelle situazioni di emergenza.
Beh, questa è una grande ambizione, no? Ci si arriverà adesso, non so se arriveremo tra due anni, ma qualcuno ci arriverà sicuramente. Già stiamo usandolo in ospedali, con diversi ospedali milanesi, ma non solo, e lo stiamo usando per capire meglio lo sviluppo di certe patologie. Per esempio, abbiamo un infarto coronarico, un infarto dovuto al fatto che delle coronarie si occludono. Mm-hmm. Questo vuol dire che si occludono parzialmente o totalmente. Siccome le coronarie portano sangue al muscolo cardiaco, in particolare portano ossigeno, perché il sangue ovviamente è ricco di ossigeno, no? Se c'è una zona del cuore che non è più irrorata, si dice tecnicamente non è più perfusa, beh, quella zona lì prima o poi si necrotizza. Allora stiamo cercando di capire come studiare la perfusione cardiaca in senso lato. E in particolare con l'ospedale Monzino stiamo studiando il problema della, stiamo cercando di usare di realizzare un simulatore. Sapete, quando si va in ospedale perché magari c'è un piccolo problema di ritmo, si va sulla cyclette, ovvero si produce uno sforzo, e allora con un ecografo si cerca di vedere in tempo reale come sono i flussi, le pressioni all'interno del cuore. Questo è impegnativo, specialmente per persone che magari non ha ridotte capacità cardiaca. In più, per vedere meglio cosa succede, bisogna, tipicamente si fa un'infusione di una sostanza, un liquido di contrasto che è abbastanza tossico. Ecco, si può fare tutto questo simulandolo con le equazioni del cuore? Se sì, e abbiamo già dei risultati, allora domani si può pensare che invece di andare appunto sulla cicletta in un ambulatorio medico e prendere questo liquido di contrasto, lo si faccia a livello di simulazione, ovviamente senza nessun rischio per il paziente. Quindi invece di far andare la cicletta, a livello 1, 2, 3, 4, si manda anche a livello 5, 6. Magari uno lo farebbe con un paziente magari anziano che ha già qualche forma di debilitazione. Invece, con un modello matematico, uno può farlo.
Quindi forse per semplificare possiamo dire che tutti questi modelli e queste formule che voi avete teorizzato e tirato fuori, poi possono essere utilizzati all'interno degli strumenti diagnostici per velocizzare e anche migliorare la qualità della diagnosi in ospedale.
Anche dello specifico paziente.
Esatto, questo è l'obiettivo generale, no? E soprattutto non soltanto per migliorare la diagnosi, ma addirittura a volte per migliorare la terapia, la cura, certo. A volte anche la chirurgia. Per esempio, con l'ospedale Sacco abbiamo studiato il problema di come fare dei bypass coronari, cioè nel caso uno debba intervenire. Non c'è un solo modo per riparare, ci sono tanti protocolli per fare un bypass coronarico. E qual è quello che si adatta meglio allo specifico paziente? Ovviamente studiandolo a priori, quindi poi intervenendo e mettendo quel bypass che meglio si adatta. Oppure l'ospedale San Raffaele gli dà dei problemi di ritmo, problemi di tachicardia o di fibrillazione. Nel caso lì il problema è ancora più difficile, perché quando c'è un problema serio di ritmo cardiaco l'aritmologo deve intervenire e deve andare a fare delle ablazioni di tessuto, vuol dire bruciare fisicamente il tessuto cardiaco, quindi il miocardio in certi punti, per evitare che si determinino certi cicli di rientro, diciamo, che sì, disturbano poi il ritmo cardiaco e quindi fanno sì che il cuore non riesca a pompare con la giusta armonia e quindi con la giusta efficacia. L'obiettivo, non siamo ancora lì, ma ci stiamo lavorando, è se potremo riuscire a domani a aiutare l'aritmologo a bruciare meno e bruciare in maniera più efficiente, no? Certo. Se vogliamo fare un intervento meno impattante.
Le equazioni del cuore, della pioggia e delle vele è questo saggio scritto da Alfio Quarteroni, scritto molto bene, diretto, semplice, è facilissimo arrivare in fondo al testo, edito da Zanichelli. Alfio Quarteroni, buon lavoro per questa ricerca.
Buonissima ricerca,
importantissima.
Professore.
Grazie, grazie a voi.
Chiara ed io adesso vi parliamo di un bel libro che contiene tanti consigli utili, utilissimi per risolvere certe situazioni quotidiane. Il libro si chiama Come si fa, edito da Bompiani e scritto da Randall Munroe, che è uno dei più abili divulgatori scientifici in circolazione oggi.
Iniziamo con il quesito della piscina. Dunque avete una villetta, in un contesto di villetta schiera decidete che nel vostro piccolo giardinetto volete metterci una piscina 20-25 metri quadri. Fate il buco, ricoprite le pareti con la plastica, il materiale impermeabile e la piscina è pronta.
Ma nel condominio di tutte le villette c'è un'insurrezione. Tutta quell'acqua da metterci dentro la si dovrà pagare all'acquedotto, dicono i condomini.
Non è detto, nessun problema, perché nell'aria, in atmosfera, diciamo, c'è un sacco di acqua. Pensate che su un metro quadro di terreno ci sta una colonna di 24 litri d'acqua. Certo, bisogna andare verso l'alto, un paio di chilometri almeno.
Questo dato ci dice che su una superficie di 25 metri quadri ci possono stare 120.000 litri d'acqua. Basta tirarli giù, basta risucchiarli
l'acqua dall'atmosfera
plop, e la metti nella piscina.
Ecco, questo è il punto, che è anche il famoso problema di riuscire a far piovere quando non ci sono le nuvole.
È un problema irrisolto, ma se lo risolvete nella piscina ci entreranno milioni di banconote, ci farete i tuffi come zio Paperone nel suo deposito. Altro grosso problema: siete in volo con il vostro piccolo monomotore e dovete fare un atterraggio di emergenza. Come scegliere il luogo migliore?
Dunque, atterrare dove ci sono cespugli o coltivazioni come il grano turco, i girasoli, potrebbe sembrare una buona idea, perché pensate, insomma, la vegetazione si piega con l'arrivo dell'aereo, lo frena e la cosa è fatta. No, non è così. Perché qualche centinaio di piante di gran turco che impattano con l'aereo lo fermano, certo, ma lo fanno anche ribaltare e di non pochi metri. È la quantità di piante che crea un forte attrito.
Ma c'è una soluzione. Dovete trovare un treno in movimento e scegliere un vagone sul quale depositare l'aereo.
I piccoli aerei possono diminuire facilmente la loro velocità, quasi fermandosi. Portate l'aereo alla stessa velocità del treno. Il tetto di un vagone è una superficie a questo punto che è ferma rispetto all'aereo e voi potete depositarvi sopra il vostro aereo, dolcemente. Non c'è nessun attrito che complica le cose.
Certo, poi bisogna avvisare il capotreno che siete lì sopra, ma questo è il meno, diciamo. Il più è fatto, siete atterrati.
Sono tanti consigli come questi che trovate su Come si fa.
Come costruire un fossato di lava, per esempio, a protezione della casa.
Come catturare un drone, perché no?
Oppure come impedire che la casa si muova. Sono tantissimi questi consigli, però adesso fateci dare una comunicazione seria. Per tutti coloro che insegnano materie scientifiche, questo libro è bellissimo perché c'è anche dei piccolissimi calcoli molto semplici che servono ad insegnare come funzionano tanti fenomeni che sono complessi, perché certo atterrare su un treno non
sì,
è una roba banale.
Dei suggerimenti paradossali che però insomma fanno esattamente capire che cos'è ad esempio l'attrito o la velocità.
Come si fa? Edito da Bompiani e scritto da Randall Moro. Adesso Chiara, voglio dirti una cosa molto bella di un altro libro che si intitola Fossili fantastici e chi li ha trovati, edito da Aboca e scritto da Donald Protero. Siamo nel mondo dei dinosauri che a noi piace moltissimo. Sono raccolte 25 scoperte straordinarie di dinosauri con tutti i loro retroscena. Ce n'è uno che voglio ricordare che è bellissimo. Quando si trova lo scheletro di un dinosauro, non è che lo trovi lì perfetto, tutto in ordine, con tutte
le... nostro paleontologo di fiducia, Cristiano Dal Sasso, ce lo racconta sempre.
Ce lo racconta spesso. Perché? Perché il dinosauro moriva, poi arrivavano predatori di carne, si prendevano magari un pezzo, lo portavano un chilometro più lontano e quindi quel che c'è lì... Okay.
Anche i movimenti del terreno sgretolano o spostano completamente,
esatto.
Lo scompongono completamente.
Certo che se viene a mancare la falange di un dito, vabbè, non è grave. Ma potrebbe mancare, e fu così con l'iconosauro scoperto, il primo a metà dell'Ottocento, potrebbe mancare un pezzo centrale intorno alla spina dorsale, pezzo centrale che, mancando, non faceva capire che c'era una, come dire, uno snodo. Mancando quello, cosa hanno fatto? Hanno ricostruito con i pezzi che c'erano l'iconosauro come un bipede.
E invece in piedi. Lì si attaccavano magari le zampe.
Lì invece veniva fuori che aveva il collo dritto, eppure anche una coda molto lunga, altrettanto dritta, che faceva da bilanciamento, no? I due pesi.
Una specie di altalena.
Ma in molti musei, i minori, diciamo, che ci sono in giro, ci sono ancora degli iconosauri che sono in piedi come dei grandi saltatori, come dei canguroni.
Canguroni. Fa parte della storia della paleontologia,
esatto,
giustamente.
Devi trovare l'osso giusto.
È così. Va bene, grazie ascoltatrici e ascoltatori per essere stati con noi fino qui. Darwin termina qui, ma voi trovate tutte le puntate su www.radio24.it. Ciao Federico.
Ciao Chiara.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.